Eccoci qui, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Qualche giorno fa ho trovato un articolo dell'estate scorsa del Manifesto, la data era 11 luglio 2024. L'articolo è un'intervista di Martino Mazzonis, americanista, un'intervista che lui aveva fatto ad un politologo cileno, Cristóbal Rovira Kaltwasser, questo è lo scienziato politico della Pontificia Università Cattolica del Cile. Il politologo cileno parla di populismo radicale che avanza sia in Europa che nelle Americhe, tutte dal nord al sud, e avanza, diceva, al grido basta democrazia, torniamo a dove eravamo prima. Il pensiero del politologo cileno, direi, vale ancora oggi, a maggior ragione dopo la rielezione di Trump, perché questa intervista, appunto, come dicevo, è un'intervista del luglio del 2024. Mi sono messo allora alla ricerca di dichiarazioni, analisi anche brevi sul populismo fatte proprio in quel periodo tra giugno e agosto dell'anno scorso. Perché? Perché quello è stato un periodo di elezioni importanti in giro un po' per il mondo, quelle europee più vicine a noi, poi quelle politiche francesi, poi quelli erano anche i mesi delle convention democratica e repubblicana negli Stati Uniti prima delle elezioni presidenziali del novembre scorso. Tra quelle che ho trovato, non tantissime le dichiarazioni appunto, quella che mi ha colpito di più è stata una dichiarazione, una breve, brevissima analisi, potremmo chiamarla così, di uno dei boss della finanza mondiale. Siamo a giugno 2024, il capo di BlackRock, questo è uno dei più grandi fondi di investimento sul pianeta, il capo di questa società, Larry Fink, ci faceva sapere che il populismo dei politici americani aumenta l'inflazione. Diceva Larry Fink al Corriere della Sera, 8 giugno 2024, non posso preoccuparmi di quale partito sarà al potere, il nostro compito è lavorare con tutti, dice Fink, ma non c'è dubbio che il populismo sia inflazionistico. Il populismo riguarda l'oggi, non il domani. Invece, dice sempre il capo di BlackRock, noi qui a BlackRock ci preoccupiamo del futuro e della crescita a lungo termine. Ecco perché dice che il populismo, invece che guarda allo sguardo corto, è capace di generare inflazione e quindi di fare male all'economia. C'è da dire che oggi Larry Fink, il capo di BlackRock, insieme ad altri suoi omologhi, boss della finanza americana e mondiale allo stesso tempo, ad esempio Jamie Dimon, che è il capo di JP Morgan, la più grande banca del mondo, non parlano più del populismo inflazionistico, ma sono tutti concentrati sulle politiche dei dazi di Trump. Però veniamo ad un'altra pagina in cui recentemente, in questo caso proprio recentissimamente, questione di ore, 24 ore fa, si è parlato di populismo e si è parlato di populismo qui in Italia. Ieri il ministro degli esteri italiano, nonché vicepresidente del Consiglio, nonché leader di Forza Italia, ha parlato di populisti qua qua raqua. Tajani ha apostrofato con queste parole, riprendendo l'espressione resa celebre da Leonardo Sciascia nel suo Giorno della Civetta, Tajani se l'è presa con i leghisti e con Salvini, il loro capo, per una sorta di abuso di potere diplomatico, così potremmo dire. In un'intervista, infatti, il numero due della Lega, Durigon, aveva fatto un po' lo spaccone con Tajani. Tajani è in difficoltà, diceva, si faccia pure aiutare da noi se ha bisogno appunto di un aiuto sugli Stati Uniti. La risposta di Tajani è stata fulminante, appunto, populisti qua qua raqua. Ora c'è da dire che Tajani da questo punto di vista disprezza un po' il piatto in cui ha mangiato per almeno tre decenni. Berlusconi infatti è stato un po' il padre del populismo in Italia, l'unto del Signore, ve lo ricordate, così si autodefiniva, il capo con il suo popolo e contro il teatrino della politica, altra definizione originale di Silvio Berlusconi, e cioè in quel teatrino della politica Berlusconi ci metteva quella che lui chiamava l'élite corrotta e inefficiente. Ma veniamo al sodo di questa mattina. Che cos'è il populismo oggi tra il populismo inflazionistico dei boss della finanza mondiale e il populismo qua 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 del nostro vicepresidente del Consiglio Tajani? Buongiorno e benvenuto a Mattia Zulianello. Buongiorno.
Buongiorno.
Docente di scienza politica all'Università di Trieste e autore insieme ad una sua collega Petra Guasti di Capire il populismo, un libro pubblicato nei mesi scorsi da UTET, e io comincio dalla domanda obbligatoria, ovviamente: che cos'è il populismo, che tipo di definizione possiamo dare? Lei ci aiuterà, no, a navigare stamattina attraverso il populismo, conscio del fatto che anche il suo lavoro di ricerca potrebbe essere, professor Zulianello, da un momento all'altro messo in discussione, non dal sottoscritto. Prego.
Certo. Grazie ancora per l'invito. Beh, allora, il populismo c'è un po' un cliché solitamente, no? Uno guarda la carta stampata, guarda un po' di libri, un po' di dibattiti in televisione, sui giornali, e sembra che il populismo sia un po' tutto, un po' niente, no? Indefinibile, inafferrabile, qualcosa di molto elusivo. Fortunatamente però, diciamo, nella letteratura del mio settore, quella politologica, da un po' di tempo si è giunti a una sorta di consenso. Poi chiaramente il consenso non è mai al 100%, però diciamo che c'è un largo consenso nel vedere il populismo come un insieme di idee. È un insieme di idee, un modo di interpretare il mondo che in fin dei conti lo divide in due blocchi, contrapposti, antagonisti e assolutamente inconciliabili. C'è un popolo puro da una parte, che è visto come un monolita, portatore di valori genuini, non corrotti, autentici, e dall'altra parte c'è un altro blocco altrettanto monolitico, coeso e privo di divisioni interne, che è quello delle elite. Le elite sono corrotte, per definizione, secondo i populisti, e il mondo viene interpretato sulla base di questa contrapposizione. C'è un popolo puro e ci sono queste elite corrotte. Sono delle costruzioni politiche, però, chiaramente, cioè, il popolo puro non esiste in quanto tale, così come non ci sono queste elite corrotte, ma per i populisti il mondo è dominato da questa dialettica, diciamo, ed è una contrapposizione morale, perché da una parte c'è questo bene, incarnato appunto dall'uomo della strada, dal cittadino comune, dalla persona qualunque, e dall'altra parte c'è questa elite che include tutta una serie di gruppi di potere che possono essere economico, possono essere culturale, che ne so, ad esempio i giornalisti spesso vengono così accusati di far parte di questa elite, e magari le multinazionali, a seconda anche delle altre idee con cui il populismo interagisce, perché è un sistema di idee ma molto particolare.
Certo, professore, i populisti si definiscono populisti, cioè si chiamano così i populisti, riconoscono questa definizione che appunto la scienza, in questo caso lei come studioso di queste questioni insieme a tantissimi suoi colleghi, che tra l'altro compaiono all'interno del volume, ma ne parleremo dopo, che abbiamo citato all'inizio. I populisti si chiamano populisti quando si riferiscono a loro stessi?
È interessante questa domanda, secondo me c'è un'evoluzione storica piuttosto rilevante. Diciamo che fino a qualche tempo fa il termine populista veniva rigettato dagli attori populisti, perché lo associavano a qualcos'altro, no? Lo interpretavano come qualcosa di denigratorio, di offensivo, un po' un sinonimo di demagogia, tutti i termini che in realtà spesso noi associamo al populismo, ma sono delle cose diverse. Però se pensiamo a un caso italiano, ad esempio particolarmente interessante, il caso della cosiddetta bestia di Salvini un po' di anni fa, c'era questa sua pagina personale, questo sito che si chiamava proprio Il Populista, no? A rivendicare questa idea di cosa? Di vicinanza al popolo, perché in effetti è uno degli elementi del populismo. Quindi spesso osserviamo che si possa associare anche, e che anche gli attori politici stessi lo possano usare a loro vantaggio, proprio perché si ricollega a un'idea di vicinanza al popolo, e può essere utile perché diversi studi ci fanno vedere che il populismo diventa un po' una sorta di lubrificante, mettiamola così, per trasmettere alcune idee più scomode, proprio perché si ricollega a un'idea ingenua, ma comunque affascinante, di una vicinanza al popolo, che normalmente viene percepito come abbandonato, disilluso, distante dalla politica, eccetera, eccetera. Quindi ultimamente osserviamo a una volontà di rivendicare il termine per fini politici, chiaramente.
Professor Zulianello, nel vostro libro suo e di Pietra e di Petra Guasti, voi all'inizio parlate di miti sul populismo che in qualche modo devono essere superati, immagino. Di che cosa si tratta? Glielo chiedo rapidamente perché non è un mito solo, neanche due, sono ben sei i miti che voi avete individuati da studiosi, ricercatori sul populismo.
Sì, in realtà sono sei per una questione stilistica, ma bene, sono anche di più, però in effetti anche quando faccio lezione il primo compito è quello di sgombrare un po' la testa degli studenti da questi miti, perché non ci consentono bene di comprendere il fenomeno. Il primo è appunto legato all'idea che il populismo sia inafferrabile e che bene o male tutti quanti siano populisti. Ricordo il classico esempio che io faccio è un inserto del Corriere della Sera di ormai parecchi anni fa, che dipingeva ad esempio Lady Diana come la prima populista della storia.
Lady Diana.
Sì, Lady Diana. Diciamo che questo era sicuramente un po' esagerato, sia perché lei chiaramente non era populista, semmai era popolare, ed è tantomeno la prima. Insomma, il primo populismo moderno si può ritrovare a fine Ottocento in Russia e negli Stati Uniti nel People's Party. Quindi questo è il primo mito difficilmente insomma ancora abbastanza persistente. Poi il secondo è quello che il populismo si associ a delle idee prestabilite, come ad esempio lei diceva nell'introduzione, il populismo inflazionistico. In realtà il populismo di per sé non porta né ad inflazione né a un certo tipo di politiche, perché per la sua natura si deve associare ad altre idee. Quindi il populismo in quanto tale, come dico anche nel libro, è un po' un condimento, un piatto, non è mai il piatto principale. Si associa ad altro, gli aggiunge questa carica morale, ma di per sé non ci dice che cosa vogliono i populisti in fatto di economia, di società. Cioè, c'è la necessità di combinarsi ad altre ideologie. Il terzo è legato a una struttura più, a un aspetto più organizzativo, ed è quello del populismo come dipendente da un leader, necessariamente. Ci vuole un leader che deve essere carismatico per forza e che in fin dei conti domini la macchina di partito. Anche questo non è vero. Non è vero perché abbiamo visto diversi casi, anche qui la Lega di Salvini è piuttosto illuminante, sicuramente è un partito centralizzato, personalizzato e nelle mani del leader, però è riuscito a sopravvivere al cambio di leadership del fondatore, prima Maroni, poi Salvini. Pensiamo all'Assemblea Nazionale in Francia, anche lì Marine Le Pen ha fatto le scarpe a suo padre. Quindi quando i partiti riescono a superare il cambio di leadership in questo modo, significa che non è semplicemente una questione di un leader, ma che è un partito che si sta sviluppando a sé in modo autonomo, si direbbe nel nostro linguaggio tecnico istituzionalizzato, cioè che ha una vita propria. Poi abbiamo il rapporto con le crisi, anche qui c'è un po' un'idea persistente che il populismo abbia bisogno di condizioni di crisi gravissime per emergere. In realtà le crisi spesso sono delle costruzioni, quindi i populisti possono decidere di investire nelle crisi oppure no, a seconda delle condizioni che ci possono essere e dei vantaggi competitivi che potrebbero trarne. Quindi anche qui dipende da un po' di fattori. Il quinto mito è legato all'elettore populista, quindi l'elettore populista spesso si vede come, si interpreta come qualcuno di con un scarso grado di istruzione, solitamente si pensa che siano elettori maschi, arrabbiati. In realtà anche lì non c'è questo elettore populista inteso come un singolo soggetto, ma abbiamo diversi tipi a seconda delle varietà di populismo specifiche. Anche qui insomma è un unicorno, se vogliamo chiamarla così. E infine l'idea che il populismo sia qualcosa ai margini della scena politica e in fin dei conti estraneo al mainstream. In realtà se guardiamo in Europa, ma non solo, vediamo che i populisti sono decisamente nella stanza dei bottoni. I casi in cui i populisti si trovano ai margini della scena politica sono rarissimi oramai. Pensiamo all'Alternativa per la Germania, quello è il caso più eclatante forse. Altri casi rilevanti, pensiamo ad esempio alla Svezia, democratici svedesi che nascevano come un partito neonazista, quindi sicuramente non un partito normale, ci hanno messo tre decenni, ma poi alla fine sono riusciti ad integrarsi e adesso sono nella stanza dei bottoni. Questi sono i sei miti principali sul fenomeno e ce ne sarebbero anche altri, però è importante partire da questi per poter avere un'idea più corretta da un punto di vista analitica del fenomeno. per poterlo studiare e esaminare criticamente.
Oggi quando pensiamo ad esponenti di destra, pensiamo a Trump negli Stati Uniti, pensiamo a Milei in Argentina, a quello che è stato Bolsonaro in Brasile, pensiamo all'Europa e pensiamo appunto a tutta la sfilza, diciamo così, di leader conservatori e di destra, questi esponenti della destra sono anche populisti oppure le due cose, come dire, si muovono su binari a volte paralleli e quindi che non si incrociano mai?
Ma allora, di questi casi che lei ha menzionato, direi che sono tutti populisti tranne il caso di Milei. Milei, l'idea del populismo è fondamentalmente un'ideologia, diciamo così, non vorrei scrivere dire collettivista, ma comunque di gruppo, no? Milei si incentra più che altro sull'individuo, quindi in realtà, a mio avviso, anche secondo altri colleghi, Milei è più vicino a un prototipo di leader libertario, sicuramente liberista, ma il populismo non c'è. Sicuramente è anti-establishment, perché la lotta all'elite c'è, ma manca questo appello al popolo unito e puro e coeso, soprattutto nella sua retorica. Gli altri sono sicuramente populisti e sono tutti di destra in questo caso, però è importante sottolineare che il populismo di destra sicuramente oggi è la varietà più diffusa, empiricamente possiamo dire così, ma da un punto di vista storico, se guardiamo ad altre epoche, pensiamo all'America Latina di qualche decennio fa, il populismo era soprattutto di sinistra. Se torniamo indietro, andiamo a fine 800, il populismo era soprattutto agrario. Quindi in questa fase storica il populismo tende ad associarsi al populismo alla destra, ma è un fattore storico, non è strutturale del populismo.
Possiamo dire a questo punto della nostra chiacchierata, professore, che il populismo non è un programma politico, però è un modo attraverso il quale alcuni temi, anche programmatici, no? Come si dice, vengono tradotti poi in politiche e attuati. È un po' così, cioè nel senso che lei prima ci faceva l'esempio che non è il populismo non è il piatto principale, ma è il condimento, cioè ci muoviamo in una sfera che non è quella di una ideologia con un proprio sistema di valori. Certo, qualcosa c'è per come ce l'ha raccontato lei, ma non paragonabile a quelle che storicamente sono state vere e proprie solide ideologie.
Sì, è vero, infatti in letteratura la chiamiamo come ideologia debole, ideologia incompleta, proprio perché per riempire di significato questo popolo e questa elite, che sono dei contenitori vuoti in fin dei conti, servono altre idee. Per far capire, pensiamo al caso della destra populista, della destra radicale populista. Anche da un punto di vista linguistico, quel populista viene alla fine, perché è l'elemento meno importante per questi partiti. La destra radicale populista, ad esempio, ha un nocciolo nativista, cioè vuole dare la priorità alla popolazione nativa di un certo contesto, in una serie di ambiti, l'economia, la società, la sfera politica, e in quel modo il popolo puro si riempie e diventa il gruppo dei nativi, no? Questa logica in psicologia si direbbe in group out group, cioè chi fa parte del mio gruppo e chi ne sta fuori. E poi c'è anche una visione autoritaria per la destra radicale populista, cioè l'idea che i crimini vadano puniti in modo molto severo, che i criminali debbano essere puniti e non riabilitati, eccetera eccetera, oltre al fatto che c'è un'idea dell'autorità che va tutelata anche nell'ambito delle relazioni familiari, pensiamo ad esempio ai matrimoni delle coppie omosessuali, eccetera eccetera. Quindi questi due elementi sono il piatto principale, mettiamola così. Il populismo è la spolverata morale che si dà e fa incendiare questo mix competitivo, che funziona. Se prendiamo altri casi di populismo, la sinistra populista, ad esempio, ha al suo nocciolo una qualche idea di socialismo più o meno annacquata, che consente di riempire questo popolo puro e farlo diventare solitamente una logica del 99% delle persone che non hanno fondamentalmente buona parte della ricchezza mondiale contro un 1% che invece le monopolizza, le sfrutta, eccetera eccetera. È in questo senso che è importante, perché accelera un'interpretazione del mondo e la rende più accattivante.
Qui andiamo a chiudere la nostra conversazione, professor Zulanello, vengono, cioè, ha richiamato delle questioni che appartengono a quello che viene definito anche il populismo di sinistra, no? Che ha esimi studiosi che lo hanno elaborato, pensato, sostenuto tra chi non c'è più adesso, come il filosofo argentino Laclau, oppure la politologa belga Chantal Mouffe, no? che hanno anche pubblicato ai fini di una spiegazione il più possibile di massa quali sono i cardini di un populismo di sinistra, proprio mentre le versioni che andavano affermandosi nell'ultimo decennio, quindicennio, erano soprattutto quelle caratterizzate dalla destra. Che cos'è quindi il populismo di sinistra di questi che passano ancora per essere i principali studiosi, coloro che sono stati i principali studiosi di questa forma di populismo?
Ma in realtà lì la contrapposizione è appunto tra questo popolo puro, che è visto un po' come un insieme di gruppi svantaggiati, che possono essere svantaggiati da un punto di vista economico, sociale o comunque dal punto di vista del loro ruolo nella società, contro delle elite che principalmente, a differenza della destra populista, vengono identificate nelle elite economiche. Anche per la destra populista vengono viste un po' le elite economiche come il nemico, quando si ricollega a una minaccia per la popolazione nativa. Ma nel caso del populismo di sinistra invece la logica è leggermente diversa, perché assume più una connotazione socio-economica. Quindi lì il nocciolo del conflitto si sposta su questa dimensione socio-economica, mentre per la destra radicale soprattutto è una contrapposizione che si sviluppa sulla dimensione socio-culturale. Il punto però, ed è un problema strutturale per la sinistra in generale, non solo populista in Europa, è che la destra radicale è riuscita a prendere un quadrante dello spazio politico, una porzione dello spazio politico, che è capace di conciliare sia i bisogni della popolazione per quanto riguarda la protezione economica, no? Pensiamo ad esempio case popolari prima gli italiani, il lavoro prima gli italiani, eccetera, eccetera, combinandola con delle preoccupazioni nei confronti dell'immigrazione. Se pensiamo un po' in una logica comparata, la sinistra populista si trova solamente in pochi paesi oramai, diciamo la Germania, però anche la Germania ha assunto delle carature un po' rosso-brune, se vogliamo, no? Pensiamo alla Spagna, pensiamo alla Grecia. La destra radicale populista invece è presente in tutti i paesi europei, tutti. Quindi questo ci dà un po' un'idea del mix competitivo che funziona e invece quello che non funziona in questa fase. Poi chiaramente i politologi non sono futurologi, quindi chissà un domani, però al momento questa è la situazione. Cioè io lo dico, quando inizio i corsi tutti gli anni ho una lista dei populisti in Europa e solitamente dicevo: guardate, la destra radicale non c'è in Spagna, non c'è in Portogallo, non c'è in Irlanda. Il corso di quest'anno invece ci offre una mappa che è aggiornata, perché tutti i paesi europei hanno un partito di destra radicale populista, almeno uno.
Professor Mattia Zulenello, siamo arrivati alla fine della nostra conversazione. Io voglio ricordare il titolo di questo suo vostro libro, scritto insieme alla sua collega Petra Guasti, Capire il populismo, pubblicato da UTET, ed è un libro che raccoglie decine, potrei dire, di contributi e citazioni che rispondono praticamente a delle domande. È un po' questa la struttura di questo volume.
Sì, è un libro pensato per essere il più possibile digeribile, considerato che si tratta di un tema comunque un po' ostico, e quindi inizialmente c'è una lunga introduzione con una serie di domande e risposte, domande che io ho raccolto durante i miei corsi, quindi sono domande vere dei miei studenti che mi pongono tendenzialmente tutti gli anni, e poi abbiamo una serie di mini contributi veramente brevi di un paio di pagine che affrontano certi temi specifici, quindi andiamo dal populismo di Trump, al populismo in India, al welfare state in Scandinavia, alla leadership carismatica, quindi insomma cerchiamo di offrire una panoramica il più possibile ampia, che dovrebbe appunto servire al lettore per orientarsi. Secondo me il vantaggio di questo volume è che si può leggere, diciamo così, dall'inizio alla fine, oppure un po' spulciando tra i capitoli, perché sono autonomi, in base agli interessi, in base al focus, per poter approfondire questo fenomeno che sicuramente è uno dei fenomeni del nostro tempo.
Mattia Zulenello, grazie per essere stato qui con me oggi. Le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata.
Il professor Zulenello è docente di scienza politica all'Università di Trieste. Capire il populismo, appunto, il titolo di questo libro. Sono le 11:25 minuti, adesso nei secondi che ci restano, da qui alla conclusione della trasmissione. Vi voglio salutare andando a leggervi poche righe di un articolo del lunedì, potremmo chiamarlo così, di Luigi Bignami, che è un divulgatore scientifico sul quotidiano Domani. Come grappoli d'uva nello spazio si svelano i misteri delle galassie. Qual è la storia che ci racconta oggi Bignami? Ci fa salire sopra il telescopio spaziale James Webb, che continua, scrive, a stupire gli astronomi con immagini che mostrano galassie primordiali sorprendentemente luminose e grandi, mettendo in discussione alcuni punti delle congetture esistenti sull'evoluzione del cosmo. Queste scoperte, scrive Bignami, situate a pochi istanti dal Big Bang, sono tra le più grandi sorprese della missione in atto. Un team di ricerca guidato da Kevin Enline utilizza appunto il James Webb Space Telescope, il telescopio spaziale che si chiama James Webb, per studiare queste galassie impossibili, messo tra virgolette, e durante la conferenza al Cavill Institute for Theoretical Physics, ci sono un sacco di sigle in inglese qui, tenutasi recentemente a Santa Barbara negli Stati Uniti, dove astrofisici da tutto il mondo si sono riuniti per discutere queste scoperte rivoluzionarie. E allora questo astrofisico che citavamo un attimo fa dice: di fronte ai primi dati dicevamo non può essere così, eppure i dati erano certi. Ci si muove fra certezze e stupori per i dati che si raccolgono grazie a questo telescopio che ha mandato in pensione un altro telescopio famosissimo, il telescopio Hubble, che ha fatto per un paio di decenni almeno il suo lavoro di informatore degli umani su quello che succedeva negli antri più lontani del nostro universo. Oggi i dati ci arrivano da un telescopio concorrente, potremmo dire così, molto più potente e appunto anche capace di sorprendere. Undici e 27 minuti, vi ricordo che su radiopopolare.it trovate tutte le informazioni per partecipare alla operazione primavera di Radio Popolare attraverso principalmente l'acquisto dei biglietti. Lo potete fare sul sito di Radio Popolare. Vi ricordo che l'estrazione dei premi sarà il prossimo 4 aprile, quindi ancora una manciata di giorni, e soprattutto l'operazione primavera di Radio Popolare è un'operazione importantissima per il sostegno economico della radio. Tra poco la linea passa a Cult con Nira Rubini, noi ci sentiamo invece domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!